Cineumi presenta
Bentornati amici di Cineuni a questa nuova puntata. Una puntata che parlerà di un argomento a me molto caro: il favore. Perché vi siete mai accorti di quanto sia scomodo quel rapporto strano che si crea tra due persone quando uno deve un favore all'altro? Ci sono registi che hanno deciso di approfondire questo argomento in modi anche un po' originali, un po' particolari, che vedremo insieme. Noi intanto vi ricordiamo che siamo Cineuni, la redazione cinema di Raduni, che potete trovarci sui social, su Facebook, su Instagram, su Twitter, e abbiamo anche un canale Telegram, insomma non potete liberarvi di noi. E noi oggi quindi iniziamo subito la puntata con la nostra rubrica Le Cine News, ma che per oggi sarà un po' particolare perché, come ben sapete, le notizie di cinema sono un po' cambiate negli ultimi tempi, visto che siamo tutti in quarantena.
Cineuni, che film è questa radio?
Cine news, notizie dal mondo del cinema. Non possiamo parlarvi troppo di film, ecco, perché non ci sono effettivamente film in uscita. Sapete già che Disney Plus è finalmente nelle nostre case, che potete usufruire della piattaforma per 15 giorni in maniera del tutto gratuita e che, se volete consigli di qualsiasi tipo sui film da vedere, ci siamo noi. Potete chiedere a noi, potete guardare le nostre pagine social o leggere sul nostro sito articoli e news riguardanti il cinema. Allora, aprile è un po' il mese degli artisti. Ci sono un sacco di compleanni, tipo il compleanno di Emma Thompson, della nostra Anna Foglietta, addirittura dell'italianissimo Francesco Mandelli, che io personalmente adoro. Ma pensate anche di Kundera, che pensate fa 91 anni, e sarebbe stato il compleanno anche di Heath Ledger e del nostro amato Charlie Chaplin. Eppure, in questo aprile 2020 è un po' strano festeggiare qualcosa, ma addirittura non possiamo festeggiare nemmeno le uscite al cinema di nuovi film. Ma esistono i social, e grazie ai social abbiamo tantissime news sulle nostre amate star. E allora non possiamo festeggiare l'uscita di un film, ma sappiamo che Schwarzenegger gioca a dama con il suo asinello domestico, Lulu, di cui ci siamo già innamorati tutti quanti grazie alle pagine Instagram. Sappiamo anche che Madonna fa un video diario con i suoi figli adottivi o che Miley Cyrus si è proprio improvvisata conduttrice, tiene dei veri e propri talk show. Di certo nessuna di queste star è lì con la telecamera accesa a raccontarci delle loro liti, dei litigi che sicuramente sono aumentati anche per loro durante la quarantena, di quanto quindi anche le coppiette famose stiano sicuramente avendo problemi tutti i giorni. Ecco, non lo sapremo mai, però abbiamo comunque un contatto diretto con i nostri beniamini, con le nostre star, che stanno vivendo quello che stiamo vivendo anche noi. E questo ci aiuta a superare il fatto di non poterli vedere sui grandi schermi. Ma adesso pensiamo ai film che invece possiamo goderci direttamente dal divano di casa. È dunque il momento della nostra rubrica Cinetime.
Cineuni presenta Cinetime.
Sì, ma troppi cine, dite film, non lo so.
Le nostre rubriche Cinetime sono un po' cambiate. Vi consigliamo quindi dei film recenti che potete trovare su una delle piattaforme streaming a vostra disposizione. Pensate che in realtà non saranno le uniche piattaforme digitali su cui potremo vedere dei film. Verranno utilizzate presto, infatti, delle sale virtuali in streaming per prendere visione di alcuni film che hanno accettato un diverso tipo di distribuzione. Ad esempio, The Forgotten Front, la resistenza a Bologna, verrà per esempio distribuito proprio così, in questo modo, via streaming, in una sala virtuale che verrà prenotata e pagata appositamente per la visione. Vi dirò di più, c'è stato un film a cui è stata proposta la stessa forma di distribuzione, un film che tutti noi aspettavamo. Ve lo dico, anche se secondo me l'avete intuito, perché lo aspettavamo davvero tutti, è Black Widow, cioè la vedova nera, la storia della vedova nera, che pensate è attesissimo, targato Marvel, rigorosamente Marvel ovviamente, e sarebbe dovuto uscire nelle sale italiane il 29 aprile. quindi prima ancora che nelle sale degli Stati Uniti, dove invece era programmato per il 1° maggio. Insomma, un evento vero. Purtroppo la nuova data è il 6 novembre, ma molti fan avevano proposto una distribuzione prêt-à-porter, e quindi una distribuzione su Disney Plus. C'è stato un po' di silenzio, quindi un po' di attesa, e molti hanno pensato che davvero questa potesse essere l'esclusiva forma da utilizzare in questo periodo e da utilizzare con un film come questo. Ma purtroppo, per via dei costi eccessivi di questo film, non sarebbero mai rientrati nelle spese, e quindi hanno deciso di posticipare l'uscita del film. Peccato, perché sarebbe stato bellissimo goderselo direttamente da casa, anche se al cinema è un po' diverso, ma l'attesa è così forte che è particolarmente difficile riuscire ad attendere fino a novembre. Ma veniamo a noi, vi consigliamo oggi per il nostro Cinetime Bombshell, che potrete trovare sul vostro account di Amazon Prime.
Tre candidature e una vittoria ai premi Oscar. Bombshell, la voce dello scandalo, è uno dei film che in America ha fatto più parlare di sé. Diretto da Jay Roark, ricostruisce il caso Roger Ailes, potente capo di Fox News licenziato perché accusato di molestie sessuali da diverse dipendenti. Già dalle prime sequenze si percepisce il ritmo serrato della narrazione, in cui ci si rivolge in prima persona allo spettatore, ricordando in questo lo stile della serie TV Fleabag, in cui la protagonista rompe la quarta parete rivolgendosi direttamente a chi guarda. Tuttavia, l'ironia di Bombshell non è fuori luogo, o volta a ridicolizzare e sminuire l'argomento delicato degli abusi sessuali, ma tende a essere sfrontata per suscitare ancora più controversia e coinvolgimento emotivo.
15 secondi.
La televisione è l'industria più competitiva di questo pianeta.
Perché un network vada in onda 24 ore al giorno, serve qualcosa che attiri il pubblico.
Ti serve una gonna più corta.
Ciao, perché se il tavolo è trasparente?
Il film con Nicole Kidman, Charlize Theron e Margot Robbie è un dramma potente sul valore della donna nella società americana e soprattutto sull'informazione televisiva, che rientra in un sistema di potere in cui il giornalismo si arrende alle richieste dello spettacolo e della politica. In generale, lo sguardo sulla vicenda è molto severo e crudo, capace di mettere in luce le dinamiche subdole e spesso meschine con cui è costretta a vivere la donna che vuole fare carriera in un ambiente lavorativo come quello.
Le donne sono dappertutto, giocano a tennis e a golf ora.
Pronto, risorse umane, mi ha chiamato Bocconcino.
Sì, penso che dovrò rileggermi il manuale.
A telecamere spente era ancora peggio. Detesti gli uomini, devi andare d'accordo con i maschi. Sei sexy, ma sei troppo faticosa. Ho qui tutta una lista.
Ci saranno altre donne a farsi avanti?
Insomma, una lotta contro la riduzione della donna a mero oggetto sessuale di desiderio, ma invece capace di realizzarsi a livello professionale e intellettuale. Insomma, la donna non è solo belle gambe da mostrare durante il telegiornale, ma anche indipendenza e coraggio. Il film ci ricorda anche che violenza e molestia a una donna esistono anche perché altre donne permettono che accada. E questa non vuole essere un'accusa contro altre donne, ma un incoraggiamento a fare fronte comune su una battaglia che ci coinvolge tutte, spesso in maniera inaspettata. Un messaggio e un taglio narrativo che sicuramente si sono fatti influenzare dal movimento Me Too, anche in virtù di un finale moralistico, che però non banalizza mai la situazione, ma anzi ne accetta e abbraccia la complessità e le contraddizioni. Un film che dà voce a chi è rimasto in silenzio e che dà coraggio a chi ancora non riesce a parlare. Con un cast bravissimo e appassionato e una riproduzione meticolosa degli eventi, chi vi parla consiglia caldamente di andarlo a vedere. Ai microfoni di CineUni avete sentito Denise, per Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Ciao a tutti e buona visione!
In Napoli, where love is king, when boy meets girl, here's what they say.
When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore.
Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play, tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitarandella. When the stars make you drool, just like a pastifazool at some ore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore.
That's amore.
Bells will ring,
ting-a-ling-a-ling,
ting-a-ling-a-ling,
and you'll sing Vita Bella.
Vita Bella, Vita Bella. Hearts will play,
tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a gay tarantella.
Lucky fella.
When stars make you drool just like pasta fazool,
that's amore.
That's amore.
When you dance down the street with the cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
Amore,
that's amore.
Cine Uni, che film è questa radio?
Mamma diceva sempre che i miracoli succedono tutti i giorni.
No, provare no. Fare o non fare. Non c'è provare.
Potrebbe essere peggio.
Ecco,
potrebbe piovere.
Cinever Green. Non c'è fine, non c'è inizio. C'è solo l'infinita passione.
Siamo ora del tema della puntata. Una puntata addirittura dedicata al favore. Ma perché? Perché il favore? Perché in questa quarantena ci siamo resi conto di quanto siano diventati importantissimi i piccoli gesti, i piccoli momenti di condivisione, anche una colazione insieme al tavolo o una birra tutti insieme con i propri amici, ma su Skype, senza contatto. Ed è incredibile quando non ci si può nemmeno toccare, riuscire a ricordarsi che cosa realmente sia il favore. Fare qualcosa di cuore per qualcun altro senza volere nulla in cambio, anche se non è proprio così per tutti. Diciamo che certe volte la benevolenza che c'è dietro al favore viene un po' meno. Infatti io sono una di quelle che quando chiede un favore a qualcuno poi soffre davvero finché non può in qualche modo sdebitarsi. Anche quando l'altra persona non vuole nulla da me, come è capitato anche a me, di non volere assolutamente nulla in cambio, e di ritrovarmi una persona davanti impanicata, sofferente, in imbarazzo anche un po', perché vorrebbe tanto sdebitarsi nei miei confronti. È una cosa particolare riuscire a gestire il favore, riuscire a gestire le energie che ci vogliono, non tanto nel fare un piccolo gesto di gentilezza, ma nel riceverlo. Certe volte siamo fuori controllo rispetto al renderci conto che certe cose non richiedono nulla in cambio. Ecco, ci sono registi che hanno approfondito questo argomento, perché chi ci può parlare meglio del favore se non Francis Ford Coppola con il suo Padrino? Un'idea un po' malsana del favore, un favore che poi chiama vendetta e una vendetta che poi chiama sangue, ma non voglio spoilerarvelo, potreste non averlo visto anche, se questo sarebbe terribile. Quindi ve lo consigliamo, vi consigliamo Il Padrino, E intanto cerchiamo di capire il nostro buon vecchio Martin, questo studente che si è ritrovato con una DeLorean in mano e viaggia attraverso i film, entrando nei film e sostituendosi ai personaggi del film, che cosa combina quando va a finire in un film dove restituire un favore è qualcosa di molto molto impegnativo, una grande responsabilità che richiede diverse energie e parecchie problematiche.
Martin in the Field.
Ah, che bello! È iniziata la primavera. Ma guarda che bel panorama spettacolare. La campagna, il sole caldo, il vento fresco. Ehi, questa musica mi ricorda qualcosa. Non mi dite che... Nah. Dai, scendiamo e sgranchiamoci un po' le gambe. Ehi! Ehi, qual è la mia macchina? Fermi! Ma perché continuano a rubarmi l'auto? Dovrei fare un'assicurazione alla DeLorean. Ah, magari quei tre con la lupara in mano possono darmi una mano. Scusate, signori? Ah, grazie al cielo, ho bisogno di una mano. Non so dove mi trovo, cioè, o meglio, immagino, ma...
Sono un americano, sono nascosto qui.
È un amico di amici, capite?
Mi chiamo Michele Corleone.
Aia!
E suo padre è Don Vito Corleone.
Ma va, pensa un po', il padre ha lo stesso cognome del figlio, chi lo avrebbe mai detto?
I miei nemici pagherebbero molto cara un'informazione come questa.
Per prima cosa, siamo amicissimi, vero? Secondo, non ho un euro, una lira o quello che è, insomma.
Clemenza ha promesso ai fratelli Rosato 3 zone nel Bronx dopo la sua morte.
Eh? Ragazzi, io non ne capisco niente di famiglie, conosco solo i Corleone.
Tu sei subentrato e non hai dato niente.
Veramente mi hanno rubato l'auto?
Frank.
Mi chiamo Martin.
Truffati si sentono.
Beh sì, insomma, sai, mi hanno derubato.
La tua famiglia porta ancora il nome dei Corleone.
No, aspetta, ho detto che li conosco, non che sono la mia famiglia.
E tu devi sempre portare rispetto alle cose della famiglia.
Ok, mi arrendo, sono la mia nuova famiglia.
Frankie.
Ma non mi chiamo Frankie!
Tu sei un bravo uomo. Sei stato fedele a mio padre per anni.
Ecco, allora andiamo da papà. Te lo dirà lui che non sono vostro parente.
E come... si era convinto?
Papà gli aveva fatto un'offerta che non poté rifiutare.
Don Vito! Don Vito, mi hanno rubato l'auto! Ah, me scusasse! Baciamo le mani. Non si sa mai. Ehi, ma... ehi! Quella là fuori è la DeLorean! L'avete già recuperata! Che efficienza! Come potrò mai ringraziarvi?
Un giorno, e non arrivi mai quel giorno, ti chiederò di ricambiarmi il servizio.
Ah, no, ma si fa per dire, come posso sdebitarmi? Uno non è che ci tiene davvero a sdebitarsi.
Ma fino a quel momento, consideralo un dono in occasione delle nozze di mia figlia.
Grazie, grazie, auguri! La faccia del regalo. Via, via, noi non siamo mai stati qui.
Fabrizio, prepara la macchina.
Mi chiamo Martin, ma mi sembra di capire che voi avete un problema con nomi e cognomi qui, quindi... qua è meglio sgommare!
No! No, Apollonia!
Non mi chiamo Apollonia, vado uso! Io me ne vado, ho troppa paura di un debito così grande! Ciao ciao, Micheluzzo!
Potremmo considerare Il Padrino come il Cinevergreen dei Cinevergreen. Infatti, la pellicola del 1972 di Francis Ford Coppola è considerato uno dei più grandi capolavori della storia del cinema, ancora oggi nella top 5 delle classifiche cinematografiche mondiali e al primo posto di un elenco di 500 migliori film selezionati dalla rivista Empire. E poi, diciamocela tutta, l'universo cinematografico del Padrino ha sicuramente plasmato l'immaginario collettivo di milioni di persone in tutto il mondo, che, anche se non hanno mai visto direttamente la pellicola, riescono a ripetere battute, imitare personaggi e addirittura fischiettare la colonna sonora composta da Nino Rota.
Ma che ti feci? Buonasera. Che ti feci mai per meritare questa mancanza di rispetto? Se venivi da me in amicizia, i bastardi che hanno sfigurato tua figlia avrebbero la punizione oggi stesso. E se per questo un onesto uomo come te se trovasse dei nemici, quelli diventerebbero nemici miei. E avrebbero paura di te.
Mi volete, amico? Padrino.
Il Padrino è tratto dall'omonimo romanzo di Mario Puzo, che si è interessato anche della stesura della sceneggiatura. La storia è ambientata nella New York del dopoguerra, in cui Don Vito Corleone, un impeccabile Marlon Brando, è a capo di una famiglia mafiosa divenuta col tempo una delle più potenti organizzazioni criminali della Grande Mera.
Ma io sono superstizioso, sapete? E se gli capitasse un incidente o se pigliasse una palla nella testa da parte di qualcuno della polizia, o se lo trovassero impiccato nella sua cella, perfino se fosse colpito da un fulmine, qualcuno dei presenti ne sarebbe responsabile. E allora io non perdono. Ma tolto questo, vi prometto e vi giuro, sulla testa dei miei nipotini, che non sarò io il primo a rompere la pace stipulata oggi.
Quando Don Vito rimane vittima di un attentato da parte di un boss rivale, il figlio, Michael Corleone, interpretato da Al Pacino, comincia l'ascesa nell'impero criminale della famiglia, fino a diventare il nuovo padrino. Con questo film, Francis Ford Coppola ha sicuramente reinventato il genere del cinema gangster, creando un classico che non muore mai. La grande battaglia simbolica del male contro il bene viene accentuata dalla fotografia di Gordon Wills, riconosciuto come The Prince of Darkness, il principe dell'oscurità, a causa infatti del suo abile uso di toni scuri nelle riprese. Inoltre, alternare luci e ombre sul volto dei personaggi è sicuramente un gesto simbolico della dualità tra bene e male di cui stavamo parlando. Se ci fate caso, il viso di Michael all'inizio del film, quando ancora non è immerso nelle attività criminali della famiglia, è ben illuminato, mentre quando comincia la sua ascesa diventa sempre più scuro. Per quanto il film ebbe successo sia al botteghino sia con la critica, la Lega per i diritti degli italoamericani, con a capo tra l'altro un altro boss della mafia di nome Joseph Colombo, pensava al contrario risultasse offensivo e pieno di pregiudizi. Quindi, dopo diverse minacce allo scopo di boicottare la realizzazione del film, lo stesso regista andò a parlare con il boss, promettendogli che né la parola mafia né l'espressione cosa nostra sarebbero state inserite nella sceneggiatura. Inoltre, la produzione promise di donare il ricavato dell'anteprima a un fondo di edilizia ospedaliera promosso dalla Lega. Insomma, un'offerta che non potevano proprio rifiutare. Da Miriam di Radio Revolution è tutto, alla prossima!
Cineuni, che film è questa radio?
E siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Noi vi ricordiamo che potete trovarci sui social, potete trovarci come Cineuni o potete trovarci nel sito di Raduni come redazione di Raduni, sempre Cineuni. Quindi siamo su Instagram, su Facebook, su Telegram, su Twitter, un po' ovunque, cercateci e ci troverete. Ogni settimana vi diamo consigli sui film da guardare, Cinevergreen, quindi bellissimi film da recuperare, Cinetime, quindi nuovi film che vogliamo farvi scoprire. Vi parliamo anche delle notizie dal mondo del cinema o comunque notizie dal mondo dell'entertainment e siamo in onda sulle radio universitarie del circuito Raduni. Vi consigliamo sempre di guardare bei film, di stare attenti al favore, allo scambio di favori, mi raccomando, di passare una fantastica quarantena. Vi ricordiamo che varie emittenti televisive ci stanno regalando fantastici momenti e fantastiche serate con diverse saghe cinematografiche come Pirati dei Caraibi, Harry Potter, Animali Fantastici, Jurassic Park, Il Signore degli Anelli. Quindi mi raccomando, guardate tantissimi film, il cinema aiuta, aiuta sempre, non ci abbandona mai. E poi parlatene con noi, diteci che cosa ne pensate, nemmeno noi vi abbandoniamo mai. Da Cineuni è tutto anche per oggi. Buona quarantena. Ciao.
Riflettori puntati.
Immaginate un volto che possa descrivere il cinema gangster degli anni 70-80 e subito la vostra mente pescherà due nomi: Robert De Niro e Al Pacino. Oggi vi parlo proprio di Al Pacino, uno dei protagonisti indiscussi del grande schermo degli ultimi 50 anni. Leggere la filmografia mette già i brividi: Il Padrino, Scarface, Scent of a Woman, Carlito's Way, Hit la sfida e per concludere in bellezza C'era una volta Hollywood e The Irishman, due dei titoli più apprezzati dell'anno cinematografico appena trascorso. Una carriera che l'ho visto anche vincere numerosi premi, tra cui il premio Oscar nella categoria miglior attore nel 1993 per l'interpretazione in Scent of a Woman.
Qual è il vostro motto qui?
Basta denunciare i propri compagni per salvarsi il culo. E chi non fa la spia viene mandato a rogo. Beh, signori miei, quando piove la merda, c'è molta gente che scappa e pochi altri che tengono duro. E qui Charlie affronta il fuoco mentre George si nasconde nelle mutande di papà. E voi che cosa fate? Decidete di salvare George e di distruggere Charlie.
80 anni tra pochi giorni inizia la sua carriera alla fine degli anni 70, quando dopo un periodo di ristrettezze economiche viene accolto all'Actor Studios da quello che a tutti gli effetti considera come il suo mentore, Lee Strasberg, che vede nel trentenne grandi capacità recitative. Ben presto l'intuizione di Strasberg si rivela esatta, e dopo aver preso parte ad alcuni spettacoli teatrali, nel 1971 si aprono le porte del cinema con il film Panico a Needle Park. È grazie a questa pellicola che un regista in rampa di lancio gli propone una parte in un film destinato a segnare un'epoca, Il Padrino. Sebbene sia ancora sconosciuto al grande pubblico, gli viene offerta la parte principale di Michael Corleone.
Per una volta puoi chiedermi dei miei affari.
È vero.
Il film è un successo di critica e di pubblico e lancia nell'Olimpo cinematografico Al Pacino, che ottiene anche una nomination come miglior attore non protagonista. A suo modo di vedere però ingiusta, poiché Michael è il vero protagonista del film. Non deve comunque aspettare molto per vedere il suo desiderio soddisfatto. La prova nel Padrino gli ha aperto qualsiasi strada. L'anno successivo al film di Coppola interpreta Serpico, un poliziotto onesto vittima di un sistema corrotto, che gli vale la nomination nella categoria di miglior attore protagonista, bissata l'anno successivo nella seconda parte del Padrino, dove per la prima volta condivide lo schermo con l'amico Robert De Niro. Per tutti gli anni 70 lavora con grandi produzioni e registi. Gli anni 80 si aprono con un'altra nomination al miglior attore protagonista per E giustizia per tutti, ma anche in questo caso gli viene preferito qualcun altro. Nel 1983 interpreta Tony Montana in Scarface di Brian De Palma, ruolo che lo consacra nell'immaginario collettivo. Quella di Tony Montana è una figura criminale calda e dionisiaca, molto distante dal freddo e apollineo Michael Corleone. La capacità di saper interpretare entrambi i ruoli con maestria dimostra la grande versatilità di Al Pacino e spiega i motivi del suo grande successo. Dopo un periodo di pausa, verso la fine degli anni 80, il decennio successivo si apre nel migliore dei modi. Prima conclude la trilogia del Padrino, sempre nel ruolo che lo ha reso famoso. Poi, nel 93, c'entra uno storico risultato. Diventa il primo attore a essere candidato in due categorie diverse nello stesso anno. Per l'interpretazione in americani ottiene la nomination come miglior attore non protagonista, mentre per quella del tenente colonnello Frank Slade in Scent of a Woman, remake di Profumo di donna di Dino Risi, vince la statuetta per il miglior attore protagonista, che resterà l'unica conquistata in tutta la carriera. L'anno successivo ottiene il Leone d'Oro alla carriera. Gli anni 90 si chiudono con la partecipazione in altre grandi pellicole. It, La sfida, di nuovo in compagnia di De Niro, Donnie Brasco con Johnny Depp e L'avvocato del diavolo con Keanu Reeves e Charlize Theron.
Ho coltivato ogni sensazione che l'uomo è stato creato per provare. A me interessava quello che l'uomo desiderava e non l'ho mai giudicato. E sai perché? Perché io non ho mai rifiutato, nonostante le sue maledette imperfezioni. Io sono un fanatico dell'uomo. Sono un umanista. Probabilmente l'ultimo degli umanisti.
Il nuovo millennio lo vede tornare a teatro e impegnarsi anche nella televisione, oltre che come regista e sceneggiatore. Per l'attore statunitense non mancano di certo le possibilità di partecipare a grandi pellicole. Esempio è l'anno scorso, in cui è presente in due dei film più apprezzati. C'era una volta Hollywood di Quentin Tarantino e The Irishman, nel ruolo di Jimmy Hoffa e in compagnia degli amici di sempre, Robert De Niro, Joe Pesci e il regista Martin Scorsese, in un film che chiude un cerchio personale e collettivo lungo 50 anni e destinato a rimanere nella memoria come un magnifico testamento.
Se non dovessimo risentirci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte!